Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
In un rapporto fra due persone, soprattutto i rapporti più preziosi, soprattutto il matrimonio, o genitori figli, avere tutte le qualità giuste tranne uno, ci sono delle qualità fondamentali in qualsiasi rapporto, e avere tutti tranne uno è grave e rovina un rapporto come se mancarne in tutti. Chiaramente esempio più palese di quello sarebbe il matrimonio. Se un coniuge ha tutte le buone qualità ma manca la fedeltà, non è fedele, il matrimonio è rovinato. Non importa tutte le altre cose. Le altre qualità buone non possono colmare la mancanza della fedeltà. Nel nostro rapporto con Gesù Cristo non basta seguire Gesù 90%. Seguire Cristo vuol dire seguirlo con tutto il cuore. Chi non segue Cristo con tutto il cuore, in realtà non segue Cristo affatto. Purtroppo il mondo è pieno di cristiani che dicono di seguire Cristo, che sentiranno Gesù dire al giorno di giudizio: non vi ho mai conosciuto. Oggi vogliamo considerare quello che Cristo ha da dire ad una chiesa che lo seguiva in tante cose, ma mancava in un campo fondamentale. Mancava nell'avere un amore ardente per Lui. E Gesù dichiara: se loro non si ravvedono da questo, che Lui lascerà loro. Nonostante le buone cose che avevano, ne avevano le buone cose. Il brano che vogliamo vedere è Apocalisse, capitolo 2, da 1 a 7. E questo brano ci aiuta a capire il metro di una chiesa sana. Ma Cristo avverte questa chiesa che se non dovesse ravvedersi, egli toglierebbe il candelabro dal suo posto, che rappresenta la sua presenza. Ovvero egli lascerebbe la chiesa. Allora, consideriamo con attenzione il messaggio di Cristo a questa chiesa, perché è un messaggio per noi. Allora, questo brano è una lettera che Gesù ha dettato, Gesù Cristo nella sua gloria, a Efeso, la chiesa di Efeso. Ha dettato 7 lettere in Apocalisse 2 e 3. In ciascuna lettera Cristo inizia descrivendo qualche aspetto di se stesso. Poi parla solitamente della condizione della Chiesa e poi avverte la Chiesa contro qualche peccato che hanno, di lasciarlo, oppure dà qualche promessa ad altre chiese, qualche chiesa sia avverte che dà una promessa come questa. E poi spiega quale sarà il premio per chi ascolta lui. Quello che dichiara queste 7 chiese vale per noi. Quindi ascoltiamo attentamente leggendo quello che dice ad Efeso. Ricordate quando iniziamo a leggere di questa lettera ad Efeso che Cristo ha dato? Chi era Efeso come chiesa? Che chiesa era Efeso? Allora, Efeso è dove Paolo ha vissuto per 3 anni. Quindi, Efeso è stato evangelizzato, fondato da Paolo 30 anni circa prima di questa lettera. Quindi, tante di queste persone nella chiesa attuale, a quel momento, avevano conosciuto Paolo. Quanto solido era la base dottrinale che aveva la chiesa di Efeso? Paolo è stato in nessuna chiesa quanto è stato ad Efeso. È stato lì 3 anni, ha vissuto lì. Quindi, quanto buona era la base che aveva Efeso? Era una base eccezionale, una base solida, che non era solo lì per qualche settimana come altre chiese, magari qualche letta per cercare di mettere a posto problemi da lontano. Lui era lì, suo posto. E Paolo sapeva fondare Paolo era guidato da Dio. Paolo era un insegnante per l'eccellenza. Paolo non aveva timore di confrontare quelli che sbagliavano, che insegnavano cose false. Non aveva timore di parlare apertamente contro il peccato. Questa chiesa era stata fondata bene. Forse meglio di qualsiasi chiesa nel Nuovo Testamento. Era importante tenere quello in mente quando arriviamo al bello e il brutto. Allora leggo tutto il brano per primo. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri di oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e mi rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Voglio rileggere il versetto 1, come Cristo riscrive se stesso. All'angelo della Chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Cristo dichiara qui che egli è colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Allora, il verbo tenere nel greco non è il verbo normale per tenere. Capitolo 1, versetto 16, troviamo il verbo normale per tenere. Qui tradotto come aveva. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle. Lui aveva. Teneva in mano. Ma questo verbo è tutto un altro verbo. Questo verbo è un verbo che significa essere padrone di quello che hai. Vuol dire possedere con potere, vuol dire sovrano controllo. Vi leggo alcuni versetti dove questo verbo viene tradotto. Il primo viene tradotto come arrestato. Matteo 14:3. Erode infatti aveva arrestato Giovanni. Lo aveva incatenato e messo in prigione. Arrestato, la parola è questo verbo che noi abbiamo come tenere. Quindi non è tenere, è prendere con potere e prendere controllo su qualcuno. In Matteo 18, la parabola dei due servi, uno è stato condannato dal padrone e lui esce e trova un servo che aveva un debito con lui. Ma quel servo, quello condannato, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che devi. Afferratolo è lo stesso verbo. Quindi lo prende con forza, prende controllo di lui e lo strangola. Quindi la parola è una parola molto potente di dire tenere. Nella parabola della vigna, dove il padrone ha mandato i suoi servi alla vigna per avere la sua parte, e altri servi, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Presi. Quindi quella parola prendere, presi, è la stessa parola che qui viene tradotto tenere. Quindi non è tenere, è molto più forte di quello. Gesù nel giardino dice al gruppo: voi siete usciti a prendermi con spade e bastoni come contro un brigante, eppure ogni giorno ero seduto in mezzo a voi nel tempio ad insegnare, e voi non mi avete preso. Stessa parola, prendere. E poi, in Ebrei 4:14, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Riteniamo fermamente è una parola in greco, e questa parola, che qui viene tradotto tenere, e quindi vuol dire aggrapparci fortemente, teniamo la nostra confessione di fede. Quindi, spero che questo vi aiuti a capire quando dice, scrive alla chiesa di Efeso, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra. Non è solo tenere, ma indica sovrano controllo. Indica la sovranità di Cristo sulle sue chiese, il suo signoria, la sua autorità, il suo diritto di dirigere, comandare, controllare ogni dettaglio delle sue chiese. E allora, cosa vuol dire per noi? Cosa vuol dire per noi come chiesa? Può la chiesa decidere cosa vuole? Spetta alla chiesa di decidere quanto impegno, che tipo di ministero? Spetta alla chiesa di decidere? Spetta ai membri, spetta alla guida. Ognuno può decidere, ma io ho altre cose mie. O dobbiamo dire no, siamo la chiesa di Cristo. Lui è sovrano, lui tiene le sue vere chiese. Lui si sta dichiarando di essere il padrone della sua chiesa. E guai a quella persona che dice di appartenere a Cristo che non lo vede come padrone. E poi Gesù dichiara che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, ovvero in mezzo alle sue chiese. Cristo non è lontano alle chiese che lo riconoscono come il loro padrone. Lui è in mezzo a loro, è vicino, presente in ogni vera chiesa. E la vera chiesa è quella chiesa dove sono vere pecore che seguono il pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Gesù dice in Luca, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Allora, dopo questa presentazione di sé come il loro sovrano Signore, Gesù inizia a elogiare loro per cose buone. Infatti, noi dovremo vedere questo elenco per dire questo è quello che importa a Cristo. Perché quando Gesù dice, io conosco le tue opere e la tua fatica, la tua costanza, io conosco, vuol dire io questo, tengo noto di questo mi importa, questo è quello che voglio. Non vuol dire che lui sa, egli sa tutto di tutti. Egli sa di ogni peccato che ogni persona commette e pensa e dice, ma conoscere è una parola che la Bibbia usa diversamente, quindi quello che lui dice che lui conosce sono cose che per lui vanno molto bene. Allora, quali sono le cose positive? Lui dice, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo a prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti, e vado giù a sé. E tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Allora, queste qualità si possono raggruppare. È una cosa triste. Ci sono poche chiese. Ci sono poche chiese che hanno queste qualità in abbondanza. Tante chiese mancano uno, due o tutti di queste qualità. Quindi ascoltiamo, e la mia preghiera è che noi possiamo crescere a diventare una chiesa che non manca in queste qualità. Manchiamo. Allora, notate che lui ripete certe cose, cioè certe cose dice più di una volta, perché, e poi certe cose sono simili, opere e fatiche sono simili, la costanza menziona due volte, non sopportare i malvagi, ma mettere a prova quelli che non erano veri apostoli, sono le stesse cose, vedremo. Allora io raggruppo le cose per vedere, non ogni volta che si ripete, ma quello che dice anche se lo dice più volte. Prima di tutto, Cristo apprezza loro, che bello si è apprezzato era Cristo, per le loro opere e le loro fatiche per Lui. Fatiche e opere. Quando parliamo di opere fatte per Dio, ricordate che la Bibbia fa una netta distinzione fra le opere compiute da chi non è salvato, che non servono a nulla, e le opere compiute da chi è stato salvato da Dio. Dio accetta solamente le opere che sono fatte da chi è salvato. Chi non è salvato può fare tante buone opere, ma non vengono accettate da Dio. Serve l'opera della salvezza. Ma quando uno è salvato, le opere buone è quello che Dio ha prestabilito affinché camminiamo in esse. Siamo stati acquistati a caro prezzo affinché siamo zelanti nelle buone opere. E le opere sono state fatte per Lui, per Dio. Furono fatte nella forza del Signore. Sono stati fatti per mezzo della sua grazia. Sono stati fatti per portare gloria a Lui. Queste sono le qualità che Dio desidera in noi. Egli vuole che ci impegniamo per Lui, facendo buone opere per Lui, per la sua gloria, nella sua potenza, in ubbidienza a Lui. Allora, dobbiamo chiederci, siamo impegnati a fare buone opere per Cristo? Cioè, questo non è qualcosa che ogni tanto facciamo, ma è un impegno che abbiamo. Cristo menziona anche le loro fatiche. Un vero cuore per il Signore ci porterà a lavorare al punto di essere affaticati. Studiare seriamente la parola di Dio è mentalmente affaticante. Richiede grande concentrazione e impegno. Eppure solamente così possiamo conoscere meglio la parola di Dio per poter spiegarlo bene anche ad altri e capirlo per noi stessi. Ci sono tante altre opere e ci sono quelle che sono fisicamente stancanti e portano alla fatica fisica. Per esempio, insegnare, evangelizzare, ospitare, fare opere pratiche. Cristo vedeva molto positiva che questa chiesa aveva compiuto tante opere al punto di affaticarsi per Lui. Non è che loro, adesso ho un po' di tempo, faccio qualcosa per il Signore. No, loro vedevano e dopo che tornavano dai loro lavori, già stanchi, andavano a compiere opere per Lui al punto di essere affaticati. Arrivavano a letto la sera distrutti. Evangelizzavano pregando per la forza di stare svegli perché avevano lavorato tutto il giorno. Allora, quando potevano? La sera. Il tempo che normalmente si riposavano, stavano compiendo opere al punto di fatica. La vera fatica fa parte di una vita veramente vissuta per Cristo. E Cristo elogia loro per questo. Allora, viviamo in un mondo in cui la gente si affatica. Si affatica per se stesso, si affatica per la propria famiglia, magari per la propria squadra o circolo, ma non per Dio. Dio vuole che ci affatichiamo per la sua gloria. Questo è proprio quello che Gesù dice, io so questo conosco, questo mi va bene. Che voi arrivate come pratica di affaticarvi per la mia gloria. Allora, vi chiedo, nella vostra vita, vi impegnate regolarmente, che fa parte della vita per il Signore, appunto di affaticarvi? Se no, dovreste valutare quanto serio è il vostro impegno per il Signore. Cristo non solo approva questa chiesa per le loro opere e le loro fatiche, ma ben due volte menziona anche la loro costanza, che è una qualità estremamente importante. La costanza è continuare a portare avanti un impegno per conto proprio, senza essere sempre spronato, mese per mese, anno per anno, finché serve. La costanza è continuare ad andare avanti, nonostante la fatica e le difficoltà. La costanza è c'è un impegno da fare E non è che lo faccio per un mese, per due, lo faccio finché c'è, lo faccio costanza. Cristo lodava questa chiesa per la loro costanza. Potrebbe lodare te per la tua costanza? Cristo potrebbe lodare te per la tua costanza? Abbiamo vera costanza? Abbiamo costanza nell'edificare l'uno l'altro? Abbiamo costanza nell'evangelizzare? Essere luce? Abbiamo costanza nell'insegnamento? Abbiamo costanza nell'allevare i nostri figli, come la Bibbia dice? Abbiamo costanza in queste cose? Tu nel tuo comino hai costanza? Oh, quanto prego che possiamo avere sempre più costanza, come individui e come Chiesa. Solo così possiamo veramente glorificare Cristo Gesù. È tanto facile iniziare con zelo. Fratelli, serve questo? Oh sì, facciamo! E dopo un mese, dopo due mesi? Dove c'è l'impegno? C'è la costanza? Senza costanza le opere valgono ben poco, se qualsiasi cosa. Mancare costanza vuol dire sprecare l'impegno. Un impegno di grande zelo di iniziare una torre e poi mancare la costanza di finirla. Cosa serve? Un impegno, costruiamo un ponte per arrivare là e raggiungere quelli per il Signore e facciamo metà del ponte e poi non abbiamo la costanza di finire il ponte. Cosa serve metà di un ponte sopra un fiume? Cosa serve tre quarti di un ponte sopra un fiume? Se non è completo arrivare, che arriva fino là, non serve nulla, tutto l'impegno per niente. Siamo costanti? Dio ha guidato l'Apostolo Paolo di scrivere ai Tessalonicesi. Notate le cose per cui lui dà approvazione a loro. Ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore Gesù Cristo. Quindi, hai costanza nell'affaticarti per il Signore? Quando prendi un impegno, lo porti avanti negli anni senza che uno deve stare lì ricordandoti? Cristo ci tiene che abbiamo costanza, se no siamo un fallimento e abbiamo bisogno di ravvederci, dicendo: Signore, il mio cuore per te non è giusto. E io prego che possiamo riconoscere quando manchiamo. Quando manchiamo un cuore pronto a affaticarci, pronto a avere costanza. Poi passiamo ad un'altra qualità importantissima che Cristo menziona in vari modi per cui elogiava questa chiesa. Era perché non sopportava i malvagi. Non sopportava i malvagi, ovvero, come vediamo, non sopportava insegnamento falso. Infatti, il brano stesso, versetto 2, ci spiega cosa intende lui per malvagi. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. Hai messo a prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. E poi in versetto 6 hai questo che odi le opere di Nicolaiti, che odio anch'io. Quando Gesù parla di non sopportare i malvagi, lui spiega cosa intende. Quando sono venuti gli uomini, chiamandosi apostoli, quindi insegnanti, dicendo di avere altro da dirvi di Dio, voi avete messo alla prova. Avete scoperto che erano falsi. E li hai trovati bugiardi, li hai cacciato via da voi, non accettando il loro insegnamento. Non sopportare vuol dire non accettare in nessun modo. Ora, come sempre, ci sono tanti falsi insegnanti e falsi apostoli. Notate che Cristo approva quella chiesa che mette alla prova quelli che arrivano. E oggi si arriva non solo fisicamente a piedi, si arriva per mezzo di libri, si arriva per mezzo di articoli in internet, si arriva in tanti modi. C'erano uomini allora che si dicevano di essere da parte di Dio, si autodefinivano apostoli. Ma la Chiesa aveva messo loro alla prova, aveva confrontato il loro insegnamento con quello che dice la Bibbia, e avevano riconosciuto che il loro messaggio non era vero. A quel punto aveva scacciato loro, perché quando dice avete trovato loro bugiardi, dichiarare una cosa tosta, voi siete dei bugiardi, chiaramente non sono più invitati a mai predicare, insegnare in nessun modo. I loro libri vengono buttati, distrutti. Non si va mai a visitare più i loro siti. Non si invita loro a venire. Allora, per essere una chiesa fedele a Cristo, dobbiamo mettere alla prova ogni nuovo insegnante che arriva, sia a persona, per mezzo di libri, per articoli, per internet, non importa come. Dobbiamo confrontare ogni insegnamento con la Bibbia e dobbiamo scacciare gli insegnamenti o gli insegnanti che non insegna la verità. Altri brani ci insegnano molto chiaramente che Dio ha stabilito gli anziani, pastori, per proteggere la Chiesa da falso insegnamento. È proprio quello che Dio dice, è il loro incarico principale, insieme a pascere. Pascere e proteggere. E perciò questo è quello che Dio li ha stabilito a fare. Quindi se a te capita un nuovo insegnante, stai girando l'internet e trovi un sito, ti arriva un libro tramite qualcun altro, dovresti avvertire gli anziani e dire questo è buono, questo è fedele alla Bibbia, questo è giusto. Gli insegnamenti sbagliati non mancano. Se tu prendi la casa editrice più grande dell'Italia, che vende più libri di tutti, e tu guardi quella che vende, vende libri che si contraddicono nettamente fra di loro. Questo dice che questa dottrina è vera e questo dice che la dottrina contraria è vera. Chiaramente non possono avere ragione tutti e due. Questo dice quello è falso, non è da Dio. Questo dice quello è falso, non è da Dio. Non hanno tutti e due ragione. Quindi non puoi prendere un catalogo e dire ma qualunque libro andrà bene, sono libri cristiani. Purtroppo non è vero. Bisogna veramente scavare e capire chi è l'autore, cosa dice, cosa crede. Rispecchia quello che dice la Bibbia. A Gesù Cristo importa moltissimo che ogni chiesa sia attenta a non accettare insegnamenti sbagliati. Dobbiamo anche noi non sopportare i malvagi. Infatti, Cristo condanna molto di più insegnanti falsi di quanto condanna terroristi, omicidi, adulteri, ubriaconi. Nella Bibbia ha le parole più severe. Cosa dice in Galati per uno che porta un altro Vangelo? Che sia anatema, maledetto eternamente da Dio. Cosa dice in Matteo Gesù per chi fa inciampare un giovane credente? E si fa inciampare maggiormente insegnando cose non vere. Dice che sarebbe meglio per lui se un macino di mulino fosse attaccato al collo e gettato nel mare. Le parole più severe che Cristo ha sono contro quelli che insegnano cose false. E quindi dobbiamo essere come la Chiesa di Efeso. Dobbiamo capire l'importanza di non accettare qualunque insegnamento, ma con cura, con cuori umili, con timore di Dio, seguendo l'ordine che Dio ha stabilito, far sì che l'insegnamento sia valutato. Anche questo è fondamentale. E legato a questo era il fatto che odiavano le opere dei Nicolaiti. La Bibbia non dice specificamente, ma da capitolo 2, versetto 14-15, ho alcune cose contro di te, questa è un'altra chiesa, tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un intoppo davanti ai figli di Dio, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare, così anche tu hai alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la quale cosa io odio. Quindi i Nicolaiti erano un gruppo nella Chiesa che insegnavano dottrina, le dottrine sbagliate. Non specifica quali erano, si presume che forse era che Dio è tanto buono, tanto amore, che anche se pecchiamo non è un problema. Chiaramente è una falsa dottrina. Dio è buono, Dio è amore, ma non è che il peccato non importa. e Dio giudicherà, condannerà all'inferno tante persone perché rimangono nei loro peccati. E quindi i Nicolaiti insegnavano qualcosa di falso. E dobbiamo odiare le opere dei Nicolaiti. Dobbiamo odiare gli insegnamenti falsi. Lui non dice di odiare le persone, ma dice di odiare le loro opere. Qual è l'opera di un insegnante falso? Il suo insegnamento. Dobbiamo odiare quello. Quanto è importante odiare quello che allontana da Dio anziché avvicina a Dio. Tutte cose buone. Noi abbiamo queste cose? Siamo dedicati alle opere di Dio? Lavoriamo con fatica per la gloria di Dio? Con fatica? Abbiamo costanza? Diamo la parola? Mettiamoci da fare? E dopo un anno, senza che uno sta lì sperandoci, stiamo ancora lì costantemente facendo quello? Abbiamo costanza? Siamo attenti alla dottrina? E non cerchiamo cose che ci piace, ma cerchiamo quello che è fedele alla Bibbia? O prego che possiamo diventare molto più così. Ma qui adesso Cristo arriva a qualcosa che andava male. Andava molto male. Lui avverte loro di un grave peccato. Versetto 4. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Che è terribile quando Cristo ha qualcosa contro di te. Quando Cristo ha qualcosa di te, non c'è modo di scampare, non c'è nascondiglio. Quando Cristo ha qualcosa contro di te, tu non puoi scappare. Hai bisogno di ravvederti, hai bisogno di mettere a posto quello che Lui ha contro di te. Nonostante tutti i pregi di questa chiesa, e ne erano, ce n'erano, questo peccato era grave agli occhi di Dio. Loro avevano lasciato, abbandonato il loro primo amore. Si usa quella parola per un divorzio nella Bibbia. Quando un uomo lascia sua moglie per un altro. Quando Dio salva una persona, di solito quella persona è molto colpita dalla grandezza del perdono. Perché di solito quando Dio salva una persona ha capito che era peccatore. E ha capito che c'è il giudizio che lo aspetta e non c'è scampo. E poi vede Gesù Cristo e vede in Cristo il perdono e vede in Cristo la salvezza. E questo senso dell'immensità, del perdono, dell'amore di Dio nel salvarlo produce in quella persona un grande amore per Dio. Di solito è così. Però se uno non è attento, man mano che passa gli anni nella vita cristiana, questo amore può raffreddarsi. La grandezza del perdono diventa una cosa, sì, grazie a Dio, ma non è più visto come una cosa immensa che è. E così questo amore comincia a raffreddarsi. Ma se non c'è amore per Dio, l'impegno, la costanza, la fatica non vale. Infatti, ascoltate le parole di Dio in Geremia 2, 2 a 5, vi leggo io, in cui Dio riprende il suo popolo perché avevano perso il loro primo amore per Lui. E Lui chiede loro perché. Vi leggo. Va e grida agli orecchi di Gerusalemme dicendo, così dice l'Eterno, io mi ricordo di te, della tenera attenzione della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata, Israele era consacrato all'Eterno, le primizie del suo raccolto. E poi lui, vado avanti, versetto 5, così dice l'Eterno, che cosa hanno trovato di ingiusto in me, i vostri padri, per allontanarsi da me, andare dietro alla vanità e diventare essi stessi vanità? Che cosa hanno visto in me dove non continuavo a amare loro? Dove non continuavo a curare loro. Da quando ho salvato loro, dov'è che ho mancato nei loro confronti? Lui sta dicendo a noi, dov'è che non vi ho continuato ad amare, a curare teneramente, che avete perso il vostro amore per me, si è raffreddato? Dio vuole che lo amiamo. Ebrei 6,10 dichiara, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare le opere vostre e la fatica di amore che avete mostrato per il suo nome. Dio non dimenticherà le fatiche di amore che hai fatto per amore del suo nome. Questo è prezioso a Dio. Quanto è importante che abbiamo un amore ardente. Allora, nonostante che questi credenti erano molto impegnati nelle opere di Dio, al punto di affaticarsi, e avevano costanza negli anni, io posso immaginare di quello che dice, che da quando Paolo aveva fondato la chiesa, per 30 anni, era un esempio di una chiesa che si affaticava nell'opera di Dio, con costanza per 30 anni, una dottrina sanissima, attenti ad ogni nuovo insegnante, ritenendo solo il giusto e il vero. Quindi una chiesa che non potremmo dire che brava questa chiesa, e Cristo sta dicendo sto per uscire di mezzo a voi, perché avete perso il vostro primo amore. Non vuol dire che non amavano Dio, non vuol dire che odiavano Dio, vuol dire che il loro amore era raffreddato. E questo è grave, grave, grave. Infatti ascoltate il duro avvertimento che Cristo dice in versetto 5. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Torna a quell'amore. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Questi credenti, per quanto riguarda il loro amore per Cristo e anche gli uni per gli altri, erano già giù nella valle, senza rendersi conto. Dovevano guardare su alla rupe da dove erano caduti. Delle volte ci troviamo giù in una valle e non guardiamo più in su. E la nostra situazione ci sembra del tutto normale. Ma qual è il problema? Ma stiamo camminando abbastanza bene, stiamo andando avanti, siamo impegnati nelle cose di Dio. Evitiamo tutti quei peccati che fanno gli altri. I nostri figli sono buoni, sono obbedienti. Oh, ma qual è il problema? Il problema è che stiamo vivendo giù nel fango e non neanche ricordiamo come era quando eravamo in alto con un amore ardente. E ormai siamo caduti in basso, il nostro cuore è raffreddato. Andiamo avanti, dottrina pura, evitiamo tutti questi grossi peccati. A volte quasi quasi ci vantiamo, Signore, ti ringrazio che i nostri figli non sono come quelli degli altri. Gesù parla di un uomo che pregava così, ringraziando Dio per quello che non era. Ma Gesù voleva cosa? In casa di Simeone, la donna che è venuta piangendo, lavando i suoi piedi con le sue lacrime, asciugandoli con i suoi capelli. Cosa diceva Simeone? Chi ama di più? Cosa voleva Gesù? Voleva un cuore che ardeva di amore per lui. Certamente è fondamentale operare per il Signore, è fondamentale avere costanza, affaticarci, avere buona dottrina. Ma se il nostro cuore è raffreddato, Cristo se ne andrà. E per continuare ad avere un amore ardente, o per riprendere un amore ardente, prima di tutto, cosa dice Cristo? Cosa serve a loro? Dice, avete più costanza? Abbiate più costanza! Affaticatevi di più! Cosa dice? Versetto 5, cosa dice? Lo dice due volte. Cosa serve a loro? Versetto 5. Due volte lo dice. Come? Devono ravvedersi. Non devono dire, oh, devo fare meglio, devo amarlo di più. Il nostro problema è che il nostro orgoglio non vuole arrivare a veramente riconoscere appieno il nostro peccato. E spesso ci facciamo prediche, devo migliorare. Oh, Signore, aiutami a migliorare. Cristo non chiede a loro di migliorare. Comanda a loro di ravvedersi. È diverso. Sono due vie diverse. L'uno protegge l'orgoglio, l'altro ammazza l'orgoglio. Ravvederci vuol dire: Signore, sto peccando contro di te, non, in questo esempio non ti amo più come prima, il mio cuore è raffreddato, Signore, questo è grave, perdonami, perdonami, perdonami. Solo allora si può riprendere la via. Quello è il cancello che ti apre sulla via di riprendere il cammino di amare. Se non c'è ravvedimento, tu puoi impegnarti quanto vuoi, non amarai più Cristo di prima. Devi ravvederti, non c'è altro modo. Dio vuole il nostro cuore. Ma se ti ravvedi, non è che il cuore torna ad amare ardentemente, automaticamente. Se ti ravvedi, ti metti sulla via dove puoi ritornare ad avere un amore ardente. Ma cosa bisogna fare? Come si ha questo amore ardente di nuovo? Iniziando con il ravvedimento e poi riflettere molto sulla gravità della condanna che era nostra, su quanto grande è il perdono, l'immensità del sacrificio di Cristo per noi, di pensare a Cristo, pensare alle basi della salvezza. Serve un impegno, ma serve amore per Cristo. E se no, cosa dice Cristo che farà? Versetto 5. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. La luce della mia presenza in mezzo a voi, come chiesa, toglierò via. Non ci sarà più la luce lì. Che vuol dire? Non ci sarà chi lì. Se non c'è la luce, chi è la luce? Cristo. Gesù dice: io me ne vado da voi, non ci sarò più. Me ne vado permanentemente, non ci sarò più fra di voi. Questo non è disciplina, questo è abbandono. Cristo non abbandona individui, ma Cristo abbandona chiese. Cristo non abbandona mai individui, ma Cristo abbandona chiese spesso. Nella storia Cristo ha abbandonato quasi ogni chiesa che è mai esistito. Io non so di nessuna chiesa, ho fatto corsi di storia di chiesa, e non ho mai sentito di nessuna chiesa nel mondo che è rimasto fedele a Cristo. Mai. Le chiese nascono, sono fedeli per una stagione o due o tre e poi si allontanano e Cristo se ne va e la chiesa non è più una vera chiesa. Va avanti, fa culti, fa incontri, fa questo, fa campi, ma Cristo non c'è. E Cristo sta avvertendo questa chiesa con un'ottima dottrina, un fantastico impegno, con grande costanza, che lui sta sull'orlo di andarsene per sempre, se non si ravvedono. E se tu ti trovi in una chiesa che non si ravvede e tu continui a frequentare quella chiesa, vuol dire che tu stai mancando tutto. Tu stai andando, forse ci sono altri veri credenti lì, ma Cristo non c'è. È tutto inutile. È tutto inutile. Infatti, in secondo Timoteo, parlando di uomini, ma il concetto è uguale, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinegato la potenza, da costoro allontanati. Uno può avere l'apparenza della pietà. Tu entri in chiesa e nominano Dio, sono impegnati per Dio, vanno ad evangelizzare per Dio, fanno attività per i giovani, hanno tante attività, ma hanno rinegato la potenza perché non hanno più quel primo amore. E parlando dell'amore per Dio, ricordatevi che Dio dice: chi non ama il suo fratello che vede, come finisce la frase, non può amare Dio che non vede. Non si può amare Dio e non amare i tuoi fratelli. Se tu non ami i fratelli, se tu sei una di quelle persone piena di cattiveria, di veleno, come parli di altri, tu non ami Dio. Oh no, Dio amo. No, non ami Dio. Cristo non dice che odia Nicolai, ti dice che odia le loro opere, non le persone. O che Cristo ci protegga dal pericolo di avere solo la forma di pietà, ma non la sua potenza, non avendo Cristo in mezzo a noi. È una cosa terribile essere una chiesa che Cristo ha abbandonato, perché vuol dire che tutto è inutile. Tutto è inutile. È come essere una specie di ambulanza che va, o un vigile di fuoco, che corrono, corrono per arrivare a quel villaggio dove sta bruciando, però loro non hanno i tubi per attaccare, per versare l'acqua. Fanno grandi fatica per arrivare, ma non hanno mezzi per estinguere il fuoco. È tutto inutile, perché non c'è la potenza dell'acqua. Loro arrivano, ma non possono fare niente. Quanto è fondamentale avere un amore ardente per Cristo. Se abbiamo quell'amore, allora, se abbiamo quell'amore, avremo un impegno ardente, un impegno costante. Ci affaticheremo ben volentieri. Avremo la dottrina vera, perché vorremo camminare nella vera luce della sua verità. Però avere tutte quelle cose senza un amore ardente, se non ci ravvediamo, spingerà Cristo ad abbandonarci come chiesa. Fratelli, riconosciamo quanto è una cosa terribile. Ravviviamo il nostro amore per Cristo. Prima di concludere, voglio leggere il versetto 7 che parla della ricompensa che Cristo promette a coloro che prendono al cuore il suo insegnamento qui. Versetto 7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, che vuol dire chi crede e vive quello che ho detto, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Questo messaggio è per noi, perché anche noi siamo una chiesa. Egli ci esorta ad ascoltare attentamente quello che dichiara. E dice, chi vince, chi vive quello che ho detto qui, chi si ravvede dalla mancanza di amore e vive con costanza e fatica e impegno, gli darò da mangiare dell'albero della vita, che è un simbolo della vita eterna. Chi mangia da questo albero vivrà per sempre alla presenza di Dio. E chi non vince? Chi non vince? Non mangerà dell'albero della vita. E cosa vuol dire per l'eternità? C'è un'idea che si può avere un mezzo cuore per Cristo e comunque essere salvato. Non è un concetto biblico questo. Non è che tu puoi dire, ma dai, sì, dovrei, e lo so, è vero, dovrei vivere meglio, dovrei, però un domani, adesso, non è, ma fra poco. Tu non vincerai con quel cuore, e se non vinci, non mangerai dall'albero della vita, e se non mangi dall'albero della vita, tu non sei nel paradiso di Dio. Dov'è l'albero della vita? Lo dice qui. Dice, chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Se Cristo non ti dà da mangiare dell'albero della vita, tu non hai vita eterna. Amare Dio fa parte della vera vita cristiana. Secondo Timoteo 4:8 conosciamo, Paolo dice, mi hai riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Corona di giustizia non è un premio per le opere, è la salvezza. La giustizia di Cristo. E ha riservato per me, assegnato per me, ma non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Chi ama l'apparizione di Cristo ha un amore ardente per Cristo. Non vede l'ora di vederlo. E quelle persone riceveranno la corona della giustizia, saranno dichiarati giusti davanti al giudizio, e quelli che non hanno quella corona saranno condannati all'inferno. E chi è che avrà quella corona? Solamente coloro che amano l'apparizione di Gesù Cristo. Amare, una passione, un desiderio. Hai quel desiderio? Romani 8:28 conosciamo tutti, ma cosa dice? Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di chi? Per chi? Per chi? Chi? Per coloro che amano Dio. Tu ami Dio? Dio è la tua passione. O siamo come la chiesa di Efeso e abbiamo bisogno non di migliorare, abbiamo bisogno di ravvederci. Il migliorare può solo seguire il ravvederci. Mentre chiudo, vi esorto ad ascoltare attentamente quello che dice Cristo a noi tramite questa lettera. Certamente impegniamoci ad essere una chiesa che è completamente coinvolta nell'opera di Dio. Impegniamoci ad avere costanza e non stancarci. Non diamo la parola di portare avanti un ministero e poi alla fine non ci pensiamo più. Impegniamoci a affaticarci per Dio. Impegniamoci ad avere una dottrina veramente conforme alla parola di Dio e a non sopportare insegnamento falso. Però sopra tutte queste cose e sotto tutte queste cose e intorno a tutte queste cose, impegniamoci a tenere ardente il nostro amore per Dio. E se ci troviamo, e vi chiedo, abbiamo un amore ardente per Dio come chiesa? Un amore ardente? Non un amore ardente. Quello che Dio descriveva, ho letto in Genesi, quel primo amore. Seguiamo Cristo, oh guarda, il nostro Salvatore ha pagato per noi. Abbiamo un amore ardente. Se ci troviamo con un amore tiepido, ubbidiamo al comandamento di ravvederci. Perché solamente così ritorniamo ad avere un amore ardente, solamente così Cristo non ci lascerà. Che speranza c'è? Impegnandoci abbiamo di essere benedetti se Cristo ci lascia. Io sono stato in tante chiese che Cristo aveva lasciato. Ho predicato in chiese che Cristo aveva lasciato. Loro vanno avanti con le attività, con i programmi, con i ministeri, ma Cristo ha lasciato. E diventa una cosa al di fuori. È come un ospedale che non ha né medicina né dottori. Vanno dentro, vengono messi in camere, passano infermieri per salutare, per rendere comodi, ma non c'è nessuna cura, perché la vera cura viene solo da Cristo. Noi possiamo impegnarci, possiamo predicare ai nostri figli e facciamo questo e facciamo quello, ma se Cristo non c'è di mezzo, non ci sarà frutto. Serve un amore ardente, e quando manca serve ravvedimento per capire la gravità della propria condizione. Oh, che possiamo ravvederci per tornare ad avere un amore ardente per Gesù Cristo. Non sto qui a dire dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più, dobbiamo essere pronti a faticare, dobbiamo imparare a faticare di più, dobbiamo essere più costanti. Wow, noi abbiamo bisogno di crescere nella costanza. Ma quello non è la mia esortazione. Dobbiamo vedere di più l'amore di Dio per noi. Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amati per primo. Noi, Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi lo amiamo solo se stiamo meditando sul suo amore per noi. E se siamo tiepidi o peggio, è perché non stiamo guardando la grandezza dell'amore di Dio per noi. Rivediamoci. Voglio pregare. Oh Padre, è un immenso privilegio poter chiamarti Padre, tu che sei santo e sovrano e glorioso. Veniamo a te umilmente, riconoscendo che in base al tuo metro, il metro che il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo dichiara in questo brano, noi siamo mancanti. Siamo mancanti nelle fatiche, mancanti nella costanza, mancanti nelle opere, però più di ogni altra cosa, siamo mancanti nel nostro amore per te. O Padre, aprici gli occhi che possiamo vedere la gravità di questo peccato. fa sì che ascoltiamo le parole di Cristo in questo brano, perché sono indirizzati a noi, fa sì che possiamo veramente ravvederci per tornare alle opere di prima, cioè all'amore di prima. Se serve, o Padre, toglieci qualsiasi cosa preziosa a noi per farci svegliarci, per prendere la nostra attenzione, per distaccarci da quello che ci ostacola. Fai tutto ciò che è necessario per portarci al ravvedimento. Ti ringrazio per il privilegio di poter chiederti questo nel nome di Gesù Cristo. Perciò ti prego, nel suo nome. Amen.